mi sono lasciato trascinare, ho abusato della vostra pazienza.
E a noi è piaciuto molto. No, veramente penso che siano arrivati degli spunti tantissimi, a qualcuno anche molto, molto forte. L'impatto delle tasse, vedo che i paesi dove si pagano più tasse mi pare che ci sia un livello di uguaglianza maggiore, no? Mi pare, no? Ma tanti in realtà, e avrei anche io mille domande, ma lascio parola agli altri. Mi raccomando gli interventi brevi, cioè molto sintetici più che brevi, ecco. Marco, Andrea, c'è qualcun altro? La signora in fondo, ne facciamo tre e non facciamo questo giro così di tre. Sì, se riesci a parlare ad alta voce altrimenti...
No, il microfono.
Ok.
Se meno magari amplifico un po' di più.
Sì.
Allora, ho tante cose da chiedere, cercherò di essere sintetico al massimo. Prima cosa, la situazione chiaramente economica in Italia è disastrosa e io credo che purtroppo la situazione non migliorerà. Perché non so, come questa percezione qua, nel senso che nessuno abbia la soluzione, forse perché ormai l'Italia non è più al nord del mondo ma sta diventando il sud del mondo, forse anche questa è, diciamo, la percezione che ho da giovane, nel senso si dice che l'Africa inizia dalla Libia, ma forse adesso sta iniziando dall'Italia, prima cosa. Seconda cosa, io credo che noi dal punto di vista economico non teniamo conto anche del fattore demografico. Nel senso, la Cina è 1.300.000.000 di persone, noi siamo 60 milioni di persone. Quando sento diciamo i giovani, dov'è che stanno andando tutti? Stanno andando tutti in Cina sostanzialmente. C'è questo quartiere che lo chiamo di Shaanxi, questo quartiere cinese che sta diventando la nuova Italia. Quindi forse sta cambiando qualcosa anche in questo senso. Terzo fattore, volevo chiedere la sovranità degli stati che fine sta facendo, nel senso, ormai sono le multinazionali che hanno il monopolio dell'economia, cioè sembra quasi che ormai gli stati non riescano più ad avere il controllo anche esso stesso dell'economia, o almeno qua in Occidente, nel senso, facciamo un esempio, Amazon, cioè adesso per Natale sta facendo delle pubblicità pazzesche, no? Ma ormai non è più lo Stato, si è quasi sostituito per certi versi allo Stato, è lui stesso che ti fa il servizio, ti porta a casa i pacchi, queste cose qua. Quindi forse c'è anche questa dimensione da tener conto. E poi una questione, secondo me, del PIL. Il PIL sì è importante per la crescita economica, ma non tiene conto di tutta una serie, secondo me, di altri fattori, le esternalità negative, cioè quanto costa in termini di inquinamento per dire una determinata produzione, la sanità, il capitale umano. Adesso c'è un dibattito sul voler introdurre all'interno del PIL anche il traffico illegale di esseri umani, la criminalità, quanto costa in termini di PIL? L'utilizzo anche della droga, soprattutto tra i giovani, quanto va a influire sulle capacità di un giovane di lavorare, di studiare? Ecco, forse secondo me bisognerebbe ampliare ulteriormente il discorso, perché se noi andiamo a guardare il nuovo centro del mondo che è l'Asia, là c'hanno progetti infrastrutturali, economici pazzeschi che noi qua non abbiamo. Forse secondo me dobbiamo rivedere forse un po' tutto il modo di considerare l'economia, la povertà, non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo.
Andrea.
Sì, grazie. Professor Ranci, io volevo esternarle, diciamo, prima due riflessioni che mi sono venute sentendo i ragionamenti di stamattina. E poi, a partire appunto da queste due riflessioni, magari formularle due domande, diciamo, di senso, che sono un po', però, se devo dire la verità, un po' un mio rovello personale da un po' di tempo a questa parte, perché anche nel nostro corso di formazione, pur trattando di diversi temi, questa mattina in particolare un tema economico, diciamo così, in realtà alla fine si va a finire per pestare sempre nello stesso mortaio, che è sostanzialmente quello che riguarda il sistema di vita in generale, che riguarda appunto l'Italia, quindi ciascun cittadino italiano, ciascuno di noi. E allora, a partire da un'asserzione che io in qualche modo già conoscevo, che era quella di Oxfam, che è contenuta nel suo testo, no? Cioè che l'1% della popolazione più ricca al mondo detiene il 99% della ricchezza disponibile, a me viene in mente sempre, quando sento questi dati, di metterlo in relazione col fatto che, per esempio, Marx affermava che il capitalismo, perché di questo stiamo parlando anche stamattina a mio parere, a un certo punto sarebbe imploso, per così dire, dall'interno, data la concentrazione elevatissima di ricchezza in mano a pochissime persone, forse anche a tendenzialmente una sola nel caso, diciamo, assoluto estremizzante di questa analisi, e appunto creando dei monopoli, creando delle grandi concentrazioni di ricchezza, insomma, il sistema avrebbe finito per cadere su se stesso. Questa cosa non è avvenuta, cioè, e non avviene. E allora ci saranno delle ragioni specifiche perché questo fatto non accade. E io credo che sia anche da mettere in relazione con l'argomento di stamattina, cioè noi stamattina abbiamo ragionato intorno alla lotta alla povertà. Io ho sempre un pochino la sensazione che quando si affronta questo argomento, implicitamente ce ne siano due altri. Uno, qual è la concezione che a monte ci sta della persona, cioè non tanto dell'individuo ma dell'essere umano, e dall'altro poi anche in quale sistema economico-sociale la persona, e non l'individuo, insisto, si venga a collocare, e in terza analisi anche, mi verrebbe da dire, la conferma quasi biblica, evangelica, per cui, insomma, i poveri li avrete sempre con voi, perché se discutiamo di povertà anche adesso, nel terzo millennio, in una delle società più avanzate, perché in fondo l'Italia è una nazione molto industrializzata, forse c'è questo accadimento evangelico che si perpetua, oppure comunque ci sono delle condizioni immutabili nel genere umano. E io penso che invece molto abbia a che vedere con il sistema economico di riferimento, e per questo che io le chiedo, ma in fondo fare una lotta alla proprietà, tenendo conto di quell'affermazione che facevo prima su Oxfam e Marx, non vuol dire in sostanza in qualche modo controllare i poveri e mantenere in piedi il sistema, che si può fare magari con maggiori o minori risorse, però diciamo in quella direzione lì, cioè per mantenere in piedi un sistema che concentra la ricchezza nelle mani di pochi, che crea quegli squilibri là e quindi anche quelle sacche di povertà che abbiamo analizzato stamattina, in qualche modo bisogna fare una forma di lotta alla povertà, che però si può estrinsecare in forme diverse a seconda delle risorse a disposizione, ma anche delle visioni politiche che si hanno su questo tema, perché poi appunto c'entra, io credo, qual è la concezione di persona che si ha, perché è inevitabile che la povertà assoluta si concretizzi attorno a un dato numerico, però è un dato numerico economico, cioè una persona è in povertà assoluta se ha meno, se ha una, diciamo, a disposizione una somma che va da 500 a 800 euro, quindi quella cosa lì è la povertà, cioè un dato economico. La povertà invece relativa è forse la misura delle disuguaglianze che dicevamo prima, che però mi sembrano, come dire, la dominante all'interno del nostro sistema. Allora le mie due domande sono queste, per concludere il mio intervento. Allora, quanto questo sistema sia da considerarsi, come dire, che abbia una durata infinita, perché oggi noi siamo portati a definirlo come forma di globalizzazione, però in realtà stiamo parlando di un sistema capitalista che, come tutte le cose che hanno a che vedere con il genere umano, hanno normalmente un inizio, una loro evoluzione, forse un termine o comunque un'evoluzione successiva. Allora, quanto questo sistema sia emendabile, quanto sia correggibile quanto, diciamo, nella lotta alla povertà ci sia dietro invece di mantenimento di questo sistema o invece di alternativamente a concezioni diverse dell'essere umano che potrebbero non percorrere solamente le coordinate di tipo economico. Grazie.
Però, la signora, sì.
Grazie. Io sono d'accordo con il professore rispetto al fatto che il REI avrebbe dovuto essere mantenuto con l'allargamento rispetto alle problematiche del lavoro. Per quanto riguarda l'impostazione attuale del reddito di cittadinanza, mi dico che bisognerebbe tener conto anche del ruolo della classe imprenditoriale, perché notoriamente io ho lavorato diversi anni nelle politiche attive del lavoro. Gli imprenditori non si rivolgono ai centri, agli uffici di collocamento se hanno bisogno di personale, per cui ci vorrà una mobilitazione anche della classe imprenditoriale. E l'altra riflessione era sul fatto che la disuguaglianza sta aumentando in tutti i paesi sviluppati, per cui rilancio anch'io le riflessioni che sono già state fatte sul sistema nel quale ci troviamo, di neocapitalismo.